giovedì 7 settembre 2023. Benvenuti a una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Ciao a tutti! Ciao Alessandro!
Ciao Carmen! Ciao a tutti!
Come ogni settimana, anche oggi commenteremo insieme le notizie più importanti degli ultimi giorni. In primo luogo, discuteremo della decisione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky di sollevare il ministro della difesa dal suo incarico dopo le accuse di corruzione che hanno riguardato alcuni esponenti di governo. Quindi cercheremo di capire le ragioni che hanno spinto la Fondazione Nobel a revocare gli inviti rivolti ai rappresentanti di Russia, Bielorussia e Iran a partecipare alla cerimonia di premiazione del premio Nobel di quest'anno. Nella sezione scientifica del nostro programma commenteremo i risultati di una ricerca secondo cui l'alcol non migliorerebbe la percezione dell'attrattiva, ma di fatto aumenta le probabilità che gli individui ubriachi interagiscano con coloro che considerano più attraenti. Infine, ci sposteremo in Nevada per parlare del popolare festival Burning Man che ha visto l'edizione di quest'anno fortemente condizionata dalle proteste degli attivisti per il clima e dal maltempo che ha causato cancellazioni e forti disagi per i partecipanti.
Grazie, Carmen. Ti confesso che non avevo mai sentito parlare del Festival Burning Man prima d'ora. Sinceramente, non ho ancora capito bene cosa sia.
In realtà, nemmeno io, Alessandro. Ne parleremo in maniera più approfondita tra qualche istante. Ora però passiamo alla seconda parte del programma, Trending in Italy. Di cosa ci occuperemo oggi?
Inizieremo con una notizia piuttosto triste che riguarda la recente scomparsa del cantautore toscano Toto Cutugno, morto all'età di 80 anni. Gli renderemo omaggio ripercorrendo alcune delle tappe più importanti della sua straordinaria carriera, giunta all'apice negli anni 80 e 90, che lo ha reso popolare in tutto il mondo. Successivamente discuteremo della decisione di Roberto Mancini di lasciare l'incarico di allenatore della nazionale italiana di calcio maschile per diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale araba. Una decisione fortemente criticata che ha suscitato profonda delusione nel cuore degli italiani.
Bene, Alessandro, direi che siamo pronti a partire con la prima notizia.
Zelensky sostituisce il ministro della difesa ucraino dopo le accuse di corruzione.
Domenica scorsa, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato la sostituzione del ministro della difesa Oleksiy Reznikov. Al suo posto è stato scelto Rustem Umerov. Se la nomina di Umerov verrà approvata dal Parlamento ucraino, egli diventerà il prossimo ministro della difesa. La decisione è giunta in seguito alla necessità di riorganizzare i vertici del governo dopo una serie di denunce che hanno riguardato alcuni suoi funzionari. Il ministro della difesa è il principale interlocutore dell'Ucraina con gli alleati occidentali per lo stanziamento di aiuti militari a sostegno della guerra contro la Russia. Sebbene Reznikov non sia stato coinvolto personalmente nelle vicende di corruzione, il fatto che siano state avviate delle indagini a suo carico ha reso necessaria la sua sostituzione. Rustem Umerov è un tataro di Crimea e appartiene alla minoranza etnica musulmana che è stata deportata in Asia centrale da Stalin. È tornato in Ucraina negli anni Ottanta. Dall'inizio della guerra si è occupato della questione dello scambio di prigionieri politici e di guerra con la Russia. In quanto musulmano, Umerov è stato anche determinante nello sviluppo di legami con la Turchia, l'Arabia Saudita e gli stati del Golfo.
Sebbene non siano state formulate delle accuse vere e proprie contro il precedente ministro della difesa, credo che Zelensky abbia fatto bene a rimuoverlo dal suo incarico.
In realtà si è dimesso.
In questo caso le dimissioni sono un atto dovuto per evitare che si dica che è stato mandato via. Chissà quante pressioni sono arrivate dall'Occidente per la sua estromissione.
Probabilmente un bel po'. È dall'inizio dell'anno che si vocifera sull'uscita di scena di Reznikov. Finora la questione della corruzione nel paese è stata per lo più un tabù. In un tempo di guerra in cui gli ucraini preferivano stringersi al loro governo, fino a quando qualcosa ha scosso Zelensky, costringendolo a prendere atto del problema ed intervenire.
Devo riconoscere che Zelensky ha avuto coraggio ad ammettere un fatto così grave. Ed è ammirevole anche che abbia scelto il nuovo ministro da un partito di opposizione.
Purtroppo con pochissima esperienza diretta nel settore della difesa.
Ma ha forti legami con il mondo musulmano, soprattutto con la Turchia e l'Arabia Saudita. Lo scambio di prigionieri di alto profilo avvenuto in Arabia Saudita porta la sua firma. Al di là di tutto, ritengo che la nomina di un ministro della difesa musulmano da parte di un presidente ebreo sia un risultato importante che riflette i progressi dell'Ucraina nella costruzione della nazione. Russia, Bielorussia e Iran non sono i benvenuti alla cerimonia di consegna dei premi Nobel in Svezia.
Sabato, la Fondazione Nobel ha revocato l'invito agli ambasciatori di Russia, Bielorussia e Iran a partecipare alla cerimonia di consegna dei premi Nobel di quest'anno, dopo che la decisione, annunciata il giorno prima, aveva scatenato forti reazioni da parte di politici di tutto il mondo. Alcuni legislatori svedesi hanno addirittura minacciato di boicottare la cerimonia. Tuttavia, il comitato norvegese per il Nobel, che assegna il premio Nobel per la pace, ha dichiarato che inviterà tutti gli ambasciatori alla cerimonia. L'intento, come ha espressamente dichiarato il comitato, è quello di consentire anche ai paesi con un regime autoritario di partecipare alla cerimonia di assegnazione del premio per la pace a coloro che si oppongono alle loro politiche di aggressione e oppressione. I vincitori del premio Nobel di quest'anno saranno annunciati all'inizio di ottobre. I vincitori saranno invitati a ricevere il premio durante le cerimonie di gala che si terranno a Oslo e Stoccolma il 10 dicembre, anniversario della morte del fondatore del premio, Alfred Nobel, avvenuta nel 1896.
Comprendo entrambe le posizioni. Da un lato, escludere gli stati che fanno la guerra contro altri paesi o contro la loro stessa popolazione, e dall'altro mostrare loro che esistono delle persone che vengono premiate per il loro impegno nella costruzione della pace, sono messaggi forti e necessari.
Devi pensare che questi diplomatici sono abituati oramai a partecipare a eventi in cui vengono umiliati, ma a loro non interessa. Guarda cosa succede alle Nazioni Unite, ad esempio. Dal canto mio, escluderli, non permettergli di partecipare, sarebbe stato un approccio più incisivo.
Sì, ma sono altrettanto abituati a essere esclusi.
Anche questo è vero. Tuttavia, considerate le pressioni rivolte alla Fondazione Nobel svedese e alla loro conseguente decisione di revocare l'invito, è chiaro che la maggior parte delle persone non vuole che questi stati siano presenti.
Come ti ho già detto, posso capire entrambi i punti di vista. È pur vero che comprendere certe posizioni non significa condividerle. Se da un lato attribuisco un certo valore alla decisione del Comitato norvegese, soprattutto per l'importanza attribuita al premio per la pace, dall'altro ritengo che la Fondazione Nobel svedese abbia adottato la decisione più giusta. Uno studio rileva che il consumo di alcolici non influisce sulla percezione dell'attrattiva.
Il numero di luglio del Journal of Studies on Alcohol and Drugs ha pubblicato un recente studio che mette in discussione la convinzione, diffusa da tempo, che il consumo di alcol faccia apparire gli altri più belli. Nonostante questa credenza esistesse in molte culture, il legame tra l'intossicazione da alcol e l'attrazione fisica non era mai stato oggetto di studio. Precedenti studi in cui veniva richiesto alle persone di valutare l'attrattiva di altre persone, osservando le loro foto quando erano sobrie e ubriache, hanno prodotto risultati contrastanti. Il nuovo studio ha aggiunto un'ulteriore condizione, e cioè la possibilità per i partecipanti di incontrare le persone che hanno precedentemente valutato attraverso le immagini. Ciò ha consentito ai ricercatori di valutare un'altra convinzione legata al maggiore coraggio di socializzare in stato di ebbrezza. Sebbene la ricerca non abbia rilevato che l'alcol aumenti la percezione dell'attrattività, tuttavia è emerso che le persone ubriache sono più propense a interagire con le persone che percepiscono come più attraenti. Per quanto i risultati di questo studio non siano definitivi, essi evidenziano la pericolosità dell'alcol e il suo impatto sui comportamenti sessuali potenzialmente rischiosi.
Ai ricercatori sarebbe bastato un test semplicissimo per risolvere una volta per tutte la questione attrattività e alcol.
Di che tipo di test stai parlando?
Semplice. 1. Bere un drink. 2. Guardarsi allo specchio. 3. Rispondere alla domanda: ti piace quello che vedi?
Davvero geniale!
Sto scherzando, ovviamente. Ma non credo che i risultati di questo studio siano accettabili.
E perché no?
Sappiamo quali sono stati i livelli di consumo di alcol testati in questo studio?
Sì, lo sappiamo. È stato detto che in un caso particolare è stata somministrata una quantità di alcol sufficiente ad aumentare la sua concentrazione nel sangue di circa lo 0,0%.
Ma stiamo parlando del limite legale per la guida nella maggior parte dei paesi. Inoltre, anche la tolleranza all'alcol è un fattore importante da tenere in considerazione. Quello che trovo inquietante è che il coraggio di interagire socialmente migliori anche in presenza di bassi livelli di alcol.
Questo in sé non è un fatto preoccupante. Il punto centrale è un altro. Se vogliamo consumare alcol, dobbiamo farlo in maniera consapevole. Se una bassa dose di alcol influisce sul nostro comportamento, vale la pena riflettere su come bere in modo sicuro.
Lo sfortunato festival Burning Man del 2023.
Il festival Burning Man in Nevada, negli Stati Uniti, quest'anno non è andato come previsto. La stretta autostrada a due corsie che conduce al sito del festival è stata bloccata dagli attivisti per il clima, che chiedevano agli organizzatori dell'evento di vietare i jet privati e la plastica monouso e di ridurre l'uso di generatori e di propano durante il festival. Come se non bastasse, oltre alle tensioni tra i partecipanti al festival e gli attivisti, ci si è messo anche il maltempo, con piogge torrenziali che hanno trasformato il deserto in un bagno di fango. Molti eventi del festival sono stati cancellati e ai partecipanti è stato detto di fare scorta di cibo e acqua e gli è stato impedito di lasciare il deserto. Inizialmente il festival ha mantenuto le sue radici hippie, anarchiche e controculturali e si è ispirato ai principi del no trace, il non lasciare traccia. I partecipanti mettevano in piedi una vera e propria città nel deserto e ripulivano l'area dopo la fine del festival. Negli ultimi anni, però, il Burning Man è diventato popolare tra i ricchi tecnocrati, le celebrità e gli influencer che sfruttano il raduno per fini pubblicitari.
Considerate le piogge ed il maltempo, mi viene da dire che Madre Natura abbia voluto dimostrare che non le piace affatto il modo in cui il festival è cambiato e che non le interessa la ricchezza dei partecipanti.
Mi dispiace per tutta la gente rimasta bloccata. Non c'era possibilità di fuga se non attraverso un percorso a piedi lungo 10 chilometri.
Sì, dispiace anche a me, anche se il simbolismo tra la tempesta e ciò che sta accadendo è impressionante.
Ma dai, pensi davvero che Madre Natura non accetti più l'anima del festival?
Questo è il punto. L'anima del Burning Man è morta. È frequentato soltanto da super ricchi che scelgono di trascorrere il festival in camper di lusso che consumano gas e con i condizionatori sempre accesi, generati da migliaia di generatori.
Non ti sembra di esagerare? Partecipano circa 60.000 persone ogni anno e dubito che tutti abbiano il camper di lusso.
Forse non tutti, ma il Burning Man di oggi attira l'elite delle elite, pronta a fare festa e a fingere di vivere in una società senza classi e senza soldi, mentre si arriva con i jet privati.
Mi chiedo se l'utopismo intessuto nella cultura del Burning Man abbia creato un senso di compiacimento tra molti dei suoi partecipanti.
E ironia della sorte, la loro mentalità tecnocratica e privilegiata ha sostituito l'originario spirito comunitario ecocompatibile che rappresentava la vera anima del Burning Man. In ricordo di Toto Cutugno, un italiano vero. Sicuramente avrai letto sui giornali della morte di Toto Cutugno, uno dei più noti cantautori italiani degli anni 80 e 90. Aveva 80 anni e si è spento all'ospedale San Raffaele di Milano dopo una lunga malattia. C'è stata grande partecipazione ai funerali che si sono svolti giovedì 24 agosto in una chiesa del capoluogo lombardo. Tra la folla c'erano numerosi volti noti della musica italiana come Gianni Morandi, Fausto Leali e Pupo, ma anche tanta gente comune, molta della quale è rimasta fuori dalla chiesa, che nel corso della cerimonia ha più volte intonato il brano che lo ha reso celebre, l'italiano. Lo ricordi? Fu presentato nel 1983 al Festival di Sanremo, l'evento canoro più prestigioso d'Italia. Nonostante sia arrivato al quinto posto nella classifica finale, la canzone ottenne un enorme successo anche oltreoceano, diventando popolare in tutto il mondo, soprattutto nei paesi dell'allora Unione Sovietica.
L'italiano? Ti dispiacerebbe cantare il ritornello? Ho un vuoto di memoria.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero. Sono un italiano vero.
Bravo Alessandro!
Grazie, ma come puoi non ricordare queste parole?
Ti ho preso in giro! Volevo mettere alla prova le tue doti canore. Questa canzone è entrata nel cuore di generazioni di italiani ed è impossibile non conoscerla, anche se, devo essere onesta, non mi ha mai fatto impazzire.
Perché non ti piace?
Perché elenca i soliti stereotipi sull'Italia: gli spaghetti al dente, i vestiti gessati blu, la moviola calcistica la domenica in TV, la Fiat 600, troppa America sui manifesti, e così via.
È vero, ma è altrettanto vero che si tratta di una canzone che riflette la realtà italiana.
In che senso?
È vero o no che gli italiani hanno una particolare inclinazione per la musica, la gastronomia, la moda, le macchine, il calcio e anche verso la cultura statunitense? Come canta Toto Cutugno, di queste passioni dovremmo essere fieri.
Su questo devo darti ragione.
Peraltro è giusto ricordare che il successo di Toto Cutugno non si esaurisce all'italiano. Ha scritto e interpretato tante belle canzoni apprezzate dal pubblico, come Solo Noi o Serenata. Nel corso della sua carriera ha pubblicato 28 album e venduto oltre 100 milioni di dischi.
Così tanti? Non lo sapevo!
È anche il cantante con più partecipazioni al Festival di Sanremo, piazzandosi spesso in ottime posizioni in classifica. Inoltre è stato il secondo italiano a vincere l'Eurovision Song Contest nel 1990. Dal mio punto di vista, Toto Cutugno è stato e rimarrà un'icona della musica italiana del secolo scorso. È stato davvero un grande artista ed un italiano vero. Mancini lascia la nazionale. Un colpo al cuore per gli italiani.
Il mondo del calcio italiano, e non solo, è ancora incredulo di fronte alla decisione sorprendente dell'allenatore della nazionale maschile di calcio, Roberto Mancini, di dimettersi dal suo incarico di allenatore. La notizia è giunta a poche settimane dall'inizio del girone di qualificazione per i campionati europei del 2024. E a pochi giorni dalla sua nomina a responsabile delle nazionali Under 21 e Under 20. Quest'ultimo incarico rappresentava un'espansione del suo ruolo di commissario tecnico e faceva ben sperare sulla sua permanenza a lungo termine. Tuttavia, ciò non è bastato a trattenerlo. In alcune interviste Mancini ha parlato di un rapporto piuttosto difficile con Gabriele Gravina, il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, accusandolo di aver sostituito il gruppo storico di collaboratori con il quale avrebbe preferito continuare a lavorare. Inoltre ha negato le voci secondo cui avrebbe abbandonato la nazionale per una ricca offerta pervenuta dall'Arabia Saudita. Ma la sequenza degli eventi non ha lasciato adito a dubbi.
Ho letto la notizia. Lunedì 28 agosto Roberto Mancini è stato ufficialmente presentato come il nuovo allenatore della nazionale saudita, mentre in Italia veniva sommerso dalle critiche.
È comprensibile. Dato l'attaccamento degli italiani al calcio, soprattutto alla nazionale, questa scelta è stata percepita come uno spregevole tradimento.
Sì, ma l'asprezza delle critiche mi è sembrata eccessiva. Oltre ai social network e ai giornali, è intervenuta persino la politica.
Ho sentito.
Alcuni hanno definito il comportamento di Mancini imbarazzante, mentre altri hanno proposto di rimuoverlo come testimonial della Regione Marche. Capisco la delusione dei tifosi per aver perso l'allenatore che gli ha regalato la vittoria dell'Europeo nel 2021, ma al suo posto adesso c'è Luciano Spalletti, che è altrettanto bravo.
È vero, anche lui ha una solida carriera alle spalle.
Inoltre, non comprendo perché in un paese democratico e capitalista come il nostro faccia tanto scalpore l'idea di voler accettare un'offerta di lavoro più remunerativa.
I soldi non sono tutto nella vita.
Dai, siamo sinceri e meno ipocriti. Roberto Mancini riceverà in Arabia Saudita uno stipendio di circa 25 milioni di euro all'anno, rispetto ai suoi 2 milioni netti stagionali in Italia. Quanti avrebbero rifiutato un'offerta simile?
Qualcuno lo avrebbe fatto.
Quest'estate l'Arabia Saudita ha ingaggiato diversi giocatori di fama internazionale con contratti milionari per portare avanti un ambizioso piano di espansione del calcio professionistico.
Lo so, stanno cambiando gli equilibri del panorama calcistico mondiale.
Piuttosto che criticare Mancini, sarebbe bene che giornali, politici e tifosi si rendessero conto di quale sia il reale significato del calcio contemporaneo. Per i tifosi può anche rappresentare una grande passione, ma per coloro che vi fanno parte è solo una questione economica. Allora, Carmen, eccomi qua, sono tornato dalla Sicilia.
Che contentezza! Mi devi raccontare tutto.
Ma senti, qua c'è un caldo peggio dalla Sicilia.
Che ci vuoi fare?
L'estate non è finita.
No, ciao!
Ciao!